yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è 10 gennaio del 2023, è martedì, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Grad, su Radio Sonar, Radio Sherwood, Radio Ciroma in FM per la provincia di Cosenza e come al solito viene custodita gelosamente nei meravigliosi archivi di GeminiNetwork.it dove è possibile rinvenire questo podcast e quelli delle trasmissioni precedenti. Vi do un particolare saluto, essendo la prima volta che intervengo nell'anno corrente. Avevamo concluso, se ricordate, per quanto mi riguarda, chiaramente nel 2022 con un tocco di ironia in cui citavo un ascoltatore in particolare che aveva criticato alcuni interventi dicendo che i titoli erano troppo pessimisti e in particolare faceva riferimento, ricordavo, a quello che avevamo pubblicato il 1 novembre dell'anno passato che riguardava le elezioni brasiliane. In quell'occasione titolavamo Yesterday's Papers con una forma interrogativa in cui ci chiedevamo e chiedevamo a chi ci ascolta se quella di Lula fosse una vera vittoria, perché argomentavamo di fatto ci si aspettava qualcosa di più, o ancora meglio, ci si aspettava qualcosa di meno dal punto di vista del risultato elettorale dell'estrema destra di Bolsonaro. E le preoccupazioni in quelle occasioni le esternavamo tutte in maniera abbastanza chiara, in particolare per quanto riguardava ciò che sarebbe avvenuto 2 mesi dopo, sia il 1 gennaio, giorno in cui appunto Lula da Silva sarebbe stato investito ufficialmente e definitivamente della carica di presidente del Brasile, perché come ormai probabilmente tutti sapete, similmente a quanto avviene anche negli Stati Uniti d'America, c'è un lasso temporale tra la tornata elettorale e la presa del potere del nuovo governo che più o meno è di 2 mesi, e così è stato in questo caso. Tutti avranno seguito sicuramente ciò che è avvenuto nelle scorse giornate. Premettiamo che quello che stiamo dicendo cercherà di essere sviluppato nelle prossime settimane, se ci riusciamo, direttamente sabato in Caffè Cornetto, con una chiacchierata un po' più approfondita, anche per una questione di tempi e di spazi, ma ci sembra comunque di rilievo fornire un nostro punto di vista su una questione che è evidentemente di dimensioni enormi, almeno quanto è enorme è il paese che prendiamo in considerazione, che è il Brasile. Insomma, tutti quanti avevamo negli occhi quello che era accaduto esattamente 2 anni e 2 giorni prima dell'agguato terrorista al Planalto, e faccio riferimento ovviamente al Capitol Hill, ossia l'aggressione violenta terroristica che è stata con altra probabilità attribuita anche ufficialmente a Donald Trump, e che ha fatto sì che il Congresso Stati Uniti d'America venisse attaccato direttamente, senza mezzi termini, da militanti di estrema destra di chiara matrice nazi-fascista. Bene, a molti, come dicevo prima, è sembrato di vedere la stessa storia quando abbiamo acceso le televisioni o comunque monitorato i nostri siti internet, e qualcosa di simile evidentemente è accaduto, qualcosa che era molto attendibile, visto e considerato che già nei giorni precedenti l'investitura, ossia i giorni che chiudono l'anno, che hanno chiuso il 2022 più precisamente, erano stati fermati diversi potenziali attentatori, camion che trasportavano esplosivo o anche bolsonaristi che avevano coltelli non certo per tagliare il pane, che si recavano verso la zona in cui appunto Lula è stato investito della sua carica. Ma insomma, i segnali provenivano dal giorno anche immediatamente prima delle elezioni e da quelli subito dopo, perché come dicevamo in apertura di trasmissione, il risultato elettorale di Bolsonaro, che di pochissimo di fatto non ha avuto una riconferma che era inattesa, inattendibile. Tutti i sondaggisti lo davano perdente, addirittura intorno al 35% solo un mese prima. Appunto, questo risultato elettorale ci dice, ci ha detto quanto il bolsonarismo, questa mentalità criptofascista reazionaria, sia penetrata all'interno delle maglie della società brasiliana. Molti attribuiscono, e lo fanno giustamente, alle elite brasiliane questa passione verso Bolsonaro. Però c'è da dire anche che se uno guarda le immagini, e tutti abbiamo la possibilità di farlo, visto la pluralità di telecamere che ha ripreso l'evento del Planalto dei giorni passati, si vede che c'è gente obiettivamente di classi popolari. Dunque non si può derubricare, sarebbe un gravissimo errore derubricare tutto ciò all'iniziativa di qualche borghese finanziatore di questi pullman che sono stati portati a Brasilia. Di certo ci sono delle responsabilità oggettive, e oggettivamente è Bolsonaro il responsabile, che ha agito proprio come fanno i fascisti, come fece Mussolini, pensate, in luogo della marcia su Roma. Come molti sanno, infatti, Mussolini aspettò che la marcia su Roma, quel nefasto 28 ottobre del 22, andasse a buon fine per prendere il treno e venire a Roma. Lui era a Milano con un treno pronto per la Svizzera per partire, a qualora appunto il re, come avrebbe dovuto fare, fosse intervenuto bloccando la marcia su Roma. E uno che andava a Roma prese quello che andava a Roma, come tutti sappiamo. Stesso discorso sembra essere stato affrontato da Bolsonaro, che stava a Miami, non a caso negli Stati Uniti, tanto cari a lui. Nei giorni immediatamente precedenti si è parlato dell'interessamento da parte di Bolsonaro di prendere la cittadinanza italiana, forse per avere una specie di salvacondotto. Lui è di origine venete, come molti sanno. Del resto è assai probabile che venga incriminato per i molti capi di accusa che lo vedono appunto essere additato, non ultimo un procedimento che lo vede accusato di essere genocida per le politiche anti-Covid cosiddette applicate durante il primo periodo appunto della pandemia, in concomitanza delle prime fasi della sua presidenza, in cui negava l'esistenza della Covid come malattia. Ebbene, comunque la questione rimane aperta, sicuramente vedremo nelle prossime ore anche da questo punto di vista ciò che accadrà, sebbene Bolsonaro sia intervenuto ovviamente in maniera codarda dicendo che lui non ha assolutamente alcun legame con questi facinorosi. Ci crediamo molto poco, ma è appunto, come diciamo prima, normale che lui agisca per proteggersi in questa maniera. Quello che è ancora da capire per bene è di fatto come sia avvenuto tutto ciò, perché è evidente, al di là del gesto deprecabile di cui è impossibile riuscire a dare una descrizione data l'aggressività tipicamente fascista, però è evidente anche che questo migliaio di persone non avesse neanche la preparazione militare che invece abbiamo visto nei gruppi egemoni di Capitol Hill solo 2 anni e 2 mesi fa. Quindi sembrerebbe che da qualche parte non ci sia stato un anello che abbia congiunto questa manifestazione violenta a una violenza militare. In altri termini, la polizia militare e reparti della polizia civile, chiamiamola così, hanno lasciato fare. In alcune zone, Brasilia stessa, sembra che i pullman siano stati fatti passare. Infatti il governatore del Distretto Federale di Brasilia è stato sospeso per 90 giorni, è un bolsonarista e quindi ha fatto arrivare, sostanzialmente ha consentito che avvenisse tutto ciò. Avete visto poliziotti che facevano i selfie mentre la gente entrava nei palazzi del potere brasiliano. Però effettivamente non sembra potersi immaginare o prefigurare che queste migliaia di persone siano arrivate lì in maniera del tutto incoscienti e abbiano aggredito un palazzo senza neanche fare, oltre ai danni fisici e materiali, qualcosa di più. Che la polizia militare dovesse intervenire e non è più intervenuta, o da qualche parte c'è stato un messaggio per bloccare queste iniziative? Ecco, questo è il dubbio che noi continuiamo ad avere, perché a noi sembra che questa internazionale fascista, che ormai ci riguarda, essendoci appunto un governo di estrema destra anche in Italia, stia continuando a definire delle pratiche di presa del potere sempre più ambiziose e sempre più potenti. Si è parlato di tante responsabilità politiche, ma a capo di questa internazionale di estrema destra che ormai ha inquinato sostanzialmente la gran parte del mondo cosiddetto occidentale, c'è un personaggio che viene sempre troppo poco tirato in ballo, che è Steve Bannon, che molti si ricordano in quanto importante rappresentante politica e stratega di Trump, che poi è venuto in Italia e ha individuato non in Salvini, ricordate, ma in Giorgia Meloni il proprio avamposto in Italia. Ed ecco lì che, con una campagna elettorale straordinaria, bisogna dire, Giorgia Meloni ha ancora, sembrerebbe dai sondaggi, un consenso popolare estremamente elevato. Rimarremo sicuramente con le orecchie aperte per ascoltare, per vedere ciò che sta accadendo. La notte ci sembra ancora lunga, ma come si sa, dopo il punto più scuro della notte c'è anche l'alba, e noi, in attesa di vedere l'alba, invitiamo tutti e tutti a resistere, resistere, resistere. Buon inizio di giornata a tutti e a tutte, e a risentirci presto.
Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.